Allora, capitolo 2 di Ebrei, i primi tre versetti.
Leggo io.
Sì.
Perciò bisogna che ci atteniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola pronunziata per mezzo degli angeli fu ferma e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Questa, dopo essere stata inizialmente annunziata dal Signore, è stata confermata a noi da coloro che l'avevano udita. Mentre Dio rendeva testimonianza assieme a loro con segni e prodigi, con diverse opere potenti e con distribuzioni dello Spirito Santo come la sua volontà.
Ecco.
Amen.
Beh, non so cosa capite voi. Bisogna che ci teniamo maggiormente alle cose udite, che talora non finiamo fuori strada. Se infatti la parola pronunziata per mezzo di angeli fu ferma, e ogni trasgressione e disubbidienza ricevette una giusta retribuzione. Ecco, io vorrei che considerassimo la serietà, perché noi non stiamo parlando di... cioè, voglio dire, la fede non è una questione di opinioni, non sono opinioni. La fede è fede e ci chiama alla circoncisione del nostro spirito e del nostro cuore. Questo in dubbio, non può essere diversamente. E poi la famosa frase che ormai conosciamo, ma che io voglio ripeterla tutte le volte che il Signore me la mette in cuore. E come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? E quindi, poi sempre nel capitolo, sempre nel libro dagli Ebrei, capitolo 10, lo leggiamo tutto e sì, qualcuno legge fino al 18 oppure leggetelo interamente, tanto non chi vuole leggere. No, nessuno dice niente, Valentino ieri, non ho capito.
Puoi ripetere cosa?
Allora, capitolo 10 della lettera agli ebrei. Tutto, tutto. No, mi sembrava che volessi leggere tu, ma con chiunque vuol leggere va bene.
Io però ho la nuova riveduta, non.
Non importa.
Io non posso leggere.
Ok.
La legge infatti, leggo io.
Sì.
La legge infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici, invece, si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, ecco, io vengo. Nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato che sono offerti secondo la legge, egli aggiunge, ecco, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. E mentre ogni sacerdote in piedi ogni giorno, ministrando e offrendo spesso volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati, egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio, aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello dei suoi piedi. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, e ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti, dopo aver detto: "Questo è il patto che farò con loro dopo quei giorni", dice il Signore, "io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti". Aggiunge: "E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità". Ora, dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più offerta per il peccato. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E consideriamo gli uni gli altri per incitarli ad amore e a buone opere, non abbandonando il radunarsi assieme di noi come alcuni hanno l'abitudine di fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete approssimarsi il giorno. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma soltanto una spaventosa attesa di giudizio e un ardore di fuoco che divorerà gli avversari. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo, pensate voi, merita colui che ha calpestato il Figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo Spirito della grazia? Noi, infatti, conosciamo colui che ha detto: "A me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione", dice il Signore. E altrove: "Il Signore giudicherà il suo popolo". È cosa spaventevole cadere nelle mani del Dio vivente. Ora ricordatevi dei giorni passati nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, talvolta esposti a oltraggi e tribolazioni, altre volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete anche sofferto con me nelle mie catene e avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Non gettate via dunque la vostra franchezza, alla quale è riservata una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate ciò che vi è stato promesso. Ancora un brevissimo tempo, e colui che deve venire verrà e non tarderà, e il giusto vivrà per fede. Ma se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce. Ma noi non siamo di quelli che si tirano indietro alla loro perdizione, ma di quelli che credono per la salvezza dell'anima. Amen.
Amen. Ecco, possiamo andare ancora nel libro di Daniele. Leggiamo al capitolo 12 i primi quattro versetti. Un volontario qualsiasi.
Posso leggere io?
Ecco, con piacere.
Non so se sente bene, però.
Sì, benissimo.
12, giusto?
Sì.
Ok. In quel tempo sorgerà Michael, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo, e ci sarà un tempo di tribolazione come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per vita eterna, altri per vergogna e infamia eterna. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento, e quelli che avranno condotti molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Ma tu, Daniele, tieni nascoste queste parole e sigilla il libro fino al tempo della fine. Molti andranno avanti e indietro, e la conoscenza aumenterà.
Amen. Amen. Grazie. Allora, abbiamo letto dei capitoli come così succulenti, come io trovo questi capitoli, quello della lettera agli ebrei, che mi svela proprio, svela, è di una praticità e svela proprio l'essenza della nostra fede. E non solo, poi il capitolo che viene dopo conoscete già, un capitolo meraviglioso sulla fede e sugli esempi di fede che sono stati nell'Antico Testamento, e poi dove c'è scritto chiaro che ora senza la fede è impossibile piacergli. No, se noi andiamo a vedere in giro tutti dicono, ma sai, io ho fede. Tutti hanno fede. Che significa che tutti hanno fede? Ma è solo chi venite, bevete dalla fonte di acqua viva, che è quella che il Signore che scaturisce dalla sua presenza, scaturisce da Cristo stesso. E per quello che c'è scritto ora, senza fede è impossibile piacergli, ma questo è il tipo di fede che il Signore desidera, questa circoncisione di cuore e di fede. E per questo motivo, lontano da questo, noi non abbiamo alcuna certezza, non abbiamo alcuna sicurezza. Ma quando abbiamo conosciuto tutto ciò che il Signore ha fatto per noi, allora possiamo dire con le parole che lo Spirito Santo fa scrivere all'autore della lettera agli ebrei, come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza. E c'è da riflettere su questo trascurare, perché sapete, in tutti questi anni ci siamo molto allontanati, soprattutto il nostro mondo occidentale, lo dico, tende proprio giusto al minimo indispensabile, ma proprio al minimo minimo. E il Signore, non sono convinto che non la vede in questo modo, perché Egli desidera tutto il nostro cuore, non sotto la... Lui desidera una sottomissione consapevole, un'accettazione della nostra fede consapevole. E per questo motivo noi lo chiamiamo Signore. Lo chiamiamo Signore perché abbiamo riconosciuto in Lui l'autore della vita e il Signore della nostra vita. E questo, una volta che abbiamo assaporato questa meraviglia, questa cosa così meravigliosa da parte del Signore, dopo aver capito, accettato che Egli ci ha acquistati a caro prezzo, ecco, se noi abbiamo assaporato queste cose possiamo veramente dire, come diceva l'Apostolo Pietro, quando Gesù gli dice, ma senti, dice, ma volete andarvene anche voi per caso? E Pietro dice, ma dove ce ne andremo noi? Soltanto tu hai parole di vita eterna. Solo Gesù ha parole di vita eterna, nessun altro. E quindi si rendono chiaramente conto. Io fuori dalla certezza che il Signore nella quale mi ha posto Io sono tranquillo, sento il suo spirito e sono tranquillo e sereno e non voglio allontanarmi in nessun caso dall'amore di Gesù, perché l'amore di Gesù è questo, è appartenergli completamente, essere suoi. Lo dice, voi siete stati acquistati a caro prezzo, essere suoi. Lo dice anche in un altro punto. Adesso non è che posso cercarmi tutti i versetti, però dice ora noi siamo schiavi di Cristo e quindi significa che siamo liberi, ma siamo schiavi di Cristo. Quindi questo significa che non possiamo fare tutto ciò che ci pare piace. E Pietro dice, dove ce ne andremo noi? Tu solo hai parole di vita eterna. Mi sono sempre chiesto personalmente come è possibile vivere una vita lontano dal proprio creatore, senza aver preso coscienza, senza aver fatto la pace con lui. Continuo a far finta che egli non esiste, e se esiste è occupato in qualche parte dell'universo a risolvere altri problemi su altri pianeti, no? E io mi chiedo com'è possibile vivere veramente, per me è non solo incomprensibile, cioè non ho parole per definire uno stato di questo genere. Ma quando Gesù dice io sono la vita, io sono la via, la verità, la vita, quando dice io sono la vita, lo dice nel senso. Nel senso reale, nel senso totale, lui la vita vera, lo dice in senso assoluto, poiché in lui noi viviamo, ci muoviamo e siamo, come dice l'Apostolo Paolo. Io sono la vita. Fuori da Gesù non c'è vita. Lui è il creatore di ogni cosa, il creatore della vita. Quando dice io sono la vita, lo dice. In quanto egli è vita, e in quanto l'accettiamo diventa vita eterna. Capisci? Ecco perché dice, tu solo hai parole di vita eterna, gli dice l'Apostolo. I pensieri del mondo sono opposti a quelli del Signore, molto opposti. Per questo motivo non fa comodo conoscerli. A noi non fa comodo conoscere i pensieri del Signore. Io scappo. Ci vieni che ne parliamo. Cioè, no, no. Meglio che sono argomenti tabù. Meglio non affrontarli. Meglio non conoscere proprio cosa dice la parola di Dio. E noi, sapete, chi più chi meno, tutti noi sono sicuro che a più riprese ci abbiamo provato. Sapete che poi non dipende neanche più da noi. Da noi dipende solo il fatto di poter testimoniare della nostra appartenenza a Lui. Non mi importa cosa pensa il mondo. Quindi non ci fa comodo conoscere, approfondire, perché vogliamo restare nella pia illusione di poter fare tutto quello che ci pare e piace. E allora tutte le volte dovremmo dire con entusiasmo, veramente, venite, andiamo, cerchiamo il Creatore. Io mi chiedo dov'è questo entusiasmo? Sembra quasi che si va a un culto e si va a un patibolo, si va a uno studio e si va verso un. Cioè, sembra quasi che si va per soffrire. Invece noi, quando ci troviamo, sentiamo l'amore di Dio nel nostro cuore, quindi andiamo per adorare. Quando c'è la canzone angelica di Natale, venite, adoremus, no? Adoriamo, andiamo a adorare, cosa significa? Significa questo, provare poi questo senso di comunione fraterna, no? Fra di noi e sapere che condividiamo lo stesso amore, perché è questo amore che ci lega, non sono le nostre teorie, le nostre filosofie, i nostri pensieri politici di destra, di sinistra, di centro, non ce ne può fregare di meno, scusate il termine. Paolo ci mette proprio, ci avverte, non abbiate niente a che fare con la filosofia, perché è nemica della fede, è nemica della fede. Il Signore ci chiama ad avere un cuore puro e non possiamo andare fuori strada perché c'è la sua parola, è ben chiara. Non è che posso mettermi a fare filosofia davanti alla sua parola. Questa è, se non ci piace... Dobbiamo cambiare libro o dobbiamo fare come hanno fatto alcuni moderni autori, perché non gli stanno bene alcune, non li chiamano neanche autori, revisori della Bibbia, che hanno cominciato a togliere tutte le parole che non gli piace. Ma cioè, non è più parole di Dio. Io non so con quale autorità si sono permessi di fare queste cose. Però ecco. Quello che trovo che manca lo slancio, no? Dovremmo andare con entusiasmo. Venite, andiamo, cerchiamo il Creatore con gioia, perché è Lui che ci ha fatti. Non lo so, sembra quasi che... Dov'è quella gioia genuina? Dov'è quella gioia? Lo dico... Quella gioia genuina, quell'andare avanti, senza riserve, verso il nostro Creatore. Dov'è? Io me lo chiedo, no? Il Signore ama un donatore allegro. Chi ci andrà al posto? Io, eccomi, sono qua, Signore. Manda me. Invece noi siamo con il freno a mano tirato. Abbiamo il freno a mano tirato. Cioè... Per le nostre cose siamo senza freno. Invece per le cose del Signore abbiamo il freno a mano tirato. No? E mi sa che il freno a mano non è facile tirato. Perché abbiamo, sapete perché abbiamo queste paure? Ma abbiamo queste paure semplicemente perché non crediamo a sufficienza. Ma si può non credere a sufficienza? Però la parola di Dio non è così. Perché evidentemente, come dice lo stesso autore, come ho letto prima, la nostra conoscenza, la nostra fede viene gestita dal freno a mano. Abbiamo un motore acceso, ma poi c'è il freno tirato. Non facciamo più le cose che il Signore ci chiede. E tu come fai ad andare avanti con una macchina che ha il freno a mano tirato? Dovremmo molto riflettere su questo. Invece questo freno è che ci impedisce, ci inaridisce tutte le giornate. Va bene? Ci impoverisce. Mentre il Signore ci invita veramente a prendere gratuitamente dell'acqua della vita. Più, cioè dov'è la nostra gioia? Dice, se non siete come piccoli bambini. Quindi questa gioia della sua parola, di appartenere a lui, non al mondo, a quello che pensa il mondo. Ma stiamo scherzando. Lungi da me, Signore, lungi da me. Che importa? Eppure il nostro Dio ha spezzato la cortina di ferro che impediva di raggiungerlo. L'abbiamo letto qua. Ecco. Abbiamo letto qua che al versetto 20, che la via è questa allora. Avete dunque, fratello, la libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che egli ha inaugurato per noi attraverso il suo velo, cioè la sua carne. Ecco, io non mi voglio... Per me la fede è questo. Io non mi voglio allontanare. Non voglio andare nei vari piatti preparati dagli uomini, nelle varie chiese, non mi interessa. Io voglio essere alla mensa del Signore. Il suo cibo è la sua parola. Questo è il suo corpo. Di questo voglio alimentarmi. Allora è vero che ci sono le traduzioni, ma io ho usato per tanti anni, forse 20 anni, L'altra traduzione, la nuova riveduta. Ma voi avete sentito che lo spirito è cambiato. Non ero io, Signore, sempre lui, perché attraverso il suo spirito che egli ci rivela, non siamo noi che capiamo. Dice, quella Bibbia la capiamo meglio. Beh, se non è proprio deviata in modo. Cioè, io per 20 anni ho preparato culti sull'altra Bibbia. Dove? Lo spirito è sempre stato uguale, non mai, mai. Poi abbiamo deciso assieme, ma non è che l'altra bisogna buttarla nella spazzatura, ma chi ha detto mai una cosa del genere? No? Abbiamo condiviso, abbiamo parlato di alcune cose, abbiamo ritenuto che certe cose che non vanno cambiate nella scrittura, perché se c'è scritto eterno, devi lasciare la parola eterno. Quello che sta scritto lo devi lasciare e non vanno cambiate. Questo è stato un motivo, cioè, sostanzialmente non cambia nulla. Non cambia nulla. E allora, ecco. Eppure il nostro Dio ha spazzato via questa cortina di ferro. E allora a me interessa solo ciò che dice la parola di Dio. Io mi ricordo il fratello Pietro, negli anni che furono, e lo diceva sempre. C'era qualche libro, ne abbiamo anche parlato. Se sono libri che ti aiutano a capire storicamente, è un conto. O su alcuni argomenti specifici. È un conto, ma per il resto diceva solo la Bibbia, ed è quello che per anni e anni tutti i nostri fratelli protestanti, negli anni che furono, hanno sempre solo la scrittura. È lì che dobbiamo. Questo è il nostro fondamento. Quando mi allontano di qua, me ne vado in mezzo a un mucchio di guai. Quando cerco di mettere torte, che non c'entrano nulla, io mi allontano. Allora, il mio compito qual è? È quello di approfondire come credente sempre di più quello che mi dà la realtà della mia condizione, perché aumenta la mia fede, perché il Signore mi apre sempre di più il cuore. Quindi questo capitolo lo leggo oggi, ma posso leggerlo anche domenica prossima e quello che viene ancora. Vi posso garantire che è talmente profondo che allora. Cosa aspettiamo? Mi chiedo io, di cosa abbiamo paura per andare a lui? Definitivamente, senza riserve. Cioè, ma veramente, se invece abbiamo le paure. Ma il Signore dice che l'amore soprattutto nei suoi confronti, l'amore perfetto scaccia via la paura. Allora, vedete. Il mondo intero giace in questa cappa scura, scura, opprimente, di puzza, di morte e del suo fetore. Il terrore, sapete? Come sta scritto che noi siamo un odore di morte per coloro che sono sulla via della perdizione. Purtroppo anch'io provo questo nei loro confronti. Disgusto, perché Gesù ha detto io sono la vita, solo in Dio c'è la vita. Bisogna che se ne facciano una ragione. Solo in Dio c'è la vita. Gesù ha detto io sono la vita, l'ha detto in senso assoluto. Paolo ha detto in lui viviamo, ci muoviamo e siamo. Dobbiamo farci una ragione. Non si può vivere senza di lui, in nessun caso. Allora. In questi giorni il mondo cristiano celebra, dico cristiano, celebra il Natale di un Dio che si incarna e che viene a salvarlo. Ma io mi chiedo, ma meno male, ma almeno capissero, cioè almeno dice, boh, festeggiamo questo perché rappresenta questa incarnazione. Cioè si incarna il figlio di Dio. E Per fare cosa? Per venire a pagare il nostro debito e per venire a rompere questo velo che impediva di... Per quello c'erano i sacerdoti che facevano da tramite. Ma tutto questo, come ben sappiamo, quello che avviene in questi giorni, è un contorno commerciale, consumato ad uso e consumo per dei 4 giorni che viviamo qui sulla Terra. Ora, che vogliamo dire? L'ho già detto l'altra volta, non mi voglio ripetere. Se si può parlare di Gesù, di quello che egli è venuto a fare, questo mi interessa. Mi interessa. Il resto non mi interessa. Il resto sappiamo che è un consumo. È un consumo effimero di tutto ciò, ma non mi interessa. Con la fede cos'ha a che fare? Ditemelo. Niente. E allora tutte le volte lo Spirito mi ricorda che cosa? Come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Lo dice la parola di Dio, ci mette in guardia. Analizziamo bene le parole, se andiamo sul vocabolario. Leggiamo cosa significa trascurare. Tutti sappiamo cosa significa trascurare. Naturalmente non fa un riferimento immediato alla fede, però significa non curare in modo adeguato, con le dovute attenzioni. E qui come facciamo noi a trascurare una ricchezza del genere? Come facciamo? È impossibile, no? Loro parlano, cioè, chiaramente il vocabolario, infatti, sappiamo cosa significa, hai trascurato quell'orto, è diventato, hai trascurato. Ma qui ci parla della nostra fede, che invece deve essere alimentata in continuazione. E qua sopra dice di non abbandonare la comune adunanza, per questo motivo, perché non ci alimentiamo. È inutile che cerco di bere di qua, di su, di giù. La fonte primaria è la parola di Dio. Chiuso, non posso allontanarmi di là. Tutto il resto non mi interessa. Io non so più come spiegarlo. Questo è il primo aspetto. Non curare in modo adeguato, con le dovute attenzioni. Ecco. Oppure omettere, tralasciare, dimenticare, per disattenzione o negligenza. Questo Gesù così buono, e io sono convinto perché è uno che dà la mia vita, la sua vita per me, come fa a non essere buono? È l'unico che è morto per i suoi nemici. Mi chiedo, che poi ci dice che voi non scamperete, se voi trascurate una così grande salvezza, vuol dire che abbiamo anche disprezzato il suo sacrificio. Allora, già, se lo Spirito ci ricorda queste cose, è perché non dobbiamo trascurarle noi. Il capitolo 10 di Ebrei si manifesta in tutta la sua sostanza. La parola di Dio è sostanza per lo Spirito, è alimentazione, ci alimenta, ci dà forza, non ci lascia nella confusione, non ci lascia nel non sapere cosa dobbiamo o cosa non dobbiamo, come cibo succulento per le anime degli adoratori. Perché Gesù l'ha detto, i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, non in altro modo. Allora, Gesù dice qui che il sangue di capri, no? Era impossibile col sangue di capri toglierci i peccati. Per questo, trovandosi davanti alla porta, ci viene detto che Dio stesso ha stabilito un prezzo. Questa è un'altra cosa, fratelli. Io, quando penso a questa cosa qua, vedete, tutti i nostri, le nostre preoccupazioni, se faccio questo, se faccio quello, cosa devo fare? per essere salvato. Ecco, cade tutto. Cade tutto. Perché? Perché abbiamo visto che il sangue di capre era impossibile. Abbiamo visto che non potevi accedere a Dio. Potevi solo presentarti per farti perdonare attraverso i sacrifici delle bestie, no? Ma abbiamo visto che questo non poteva essere sufficiente ed era fatto in previsione, appunto, del sacrificio perfetto di Cristo. Ma io mi chiedo, vedete, perché a me piace tanto entrare. E io provo piacere spirituale quando vedo che gli uomini possono dire quello che vogliono, fare quello che vogliono. Quando dice, perciò entrando nel mondo gli dice, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né l'olocausto né i sacrifici per il peccato. Allora io ho detto, Gesù, Gesù, ecco io vengo nel, ecco io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. Capisci? Non c'era un altro sistema, non c'era. Ed è bella, dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta, né olocausti, né sacrificio per peccato che sono stati offerti secondo la legge, aggiunge, ecco io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie il primo patto per stabilire il secondo. E per mezzo di questa volontà, capisci, di Gesù, vedi come si accordano le cose, quando dice che mentre eravamo suoi nemici, capite, egli per la gioia gli fu posto dinanzi, perché ha salvato con questo la sua creazione. Tu non hai voluto né sacrifici, né offerta, né olocausti, niente. E aggiunge, ecco, io vengo per fare la tua volontà. Egli toglie il primo patto per stabilire il secondo. E per mezzo di questa volontà, e stiamo attenti perché poi sapete quando ci tutto va bene, facciamo l'ecumenismo, baciamoci in fronte, ma dico, ma io mi chiedo, ma non lo so, leggiamo la scrittura, se a uno non gli interessa non importa. Andiamo avanti. Per questa volontà noi siamo stati, per questa volontà di Gesù, noi siamo stati santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù. Ci hai capito? Fatta una volta per sempre. Che significa una volta per sempre? Che è un sacrificio che non si può ripetere. Ecco. Ecco. E mentre ogni sacerdote è in piedi, stiamo qua, sacerdote, qui stiamo parlando solo di quelli levitici, perché gli altri comunque possono essere solo sacerdoti di Baal o di vari idoli, come lo sono anche oggi. E mentre ogni sacerdote è in piedi, ogni giorno ministrando, offrendo spesse e volte i medesimi sacrifici che non possono mai togliere i peccati. Egli invece, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio, unico sottolineato, per i peccati, si è posto a sedere alla destra di Dio. Tutto è compiuto. Tutto è compiuto. Aspettando ormai soltanto che i suoi nemici siano posti come sgabello ai suoi piedi. Con un'unica offerta, ripete ancora, unica offerta. Infatti egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati, con un'unica offerta. Di che stiamo parlando? Cioè io dico, di cosa stiamo parlando? Cioè non è che c'è scritto da altre parti, c'è scritto altro. Questi sono i fondamenti della nostra fede. E ce ne rende testimonianza anche lo Spirito Santo. Infatti dopo aver prima detto questo, il patto che farò con loro dopo quei giorni, dice il Signore. Io metterò le mie leggi nei loro cuori e le scriverò nelle loro menti. E non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Ora dove c'è il perdono di queste cose, non c'è più l'offerta per il peccato. Di che parliamo? Ma cioè, questo è sostanza che ci dà, non so, questo mi dà gioia, mi alimenta, questo mi dà certezza. Il resto non mi dà certezza, il resto sono solo polemiche, sono solo divisioni, sono solo, noi siamo più bravi perché cantiamo e gli altri meno perché fanno altro. Allora, nessuna cosa poteva essere offerta per il peccato, se non il corpo di Cristo. Allora io vengo, Dio, per fare la tua volontà. E per mezzo di questa volontà noi siamo stati santificati, una volta per sempre, per l'offerta di Gesù. Ecco allora che senza comprendere o accettare questo, diventa incomprensibile la nascita di Gesù. Se tu non hai capito questa cosa qua, figlio mio, cosa ti serve il 25, il 47, l'80? Cosa ti serve? Ma né i cattolici né i protestanti, nessuno. Allora, è per mezzo di questa volontà che noi siamo stati santificati una volta per sempre mediante l'offerta del corpo di Cristo. Ecco, questi sono i fondamenti della nostra fede. Di chi ha creduto. Che non possono essere in nessun modo trascurati. Anzi, vanno approfonditi. Dovremmo leggerli ogni giorno, perché questa è la radice. Più sei vicino alla fonte, e meno l'acqua in ogni caso è inquinata, per forza di cose, no? Ma quante volte la scrittura parla di fonte? Di fonte di acqua viva. Ora come credi? Chi crede in me, come ha detto la scrittura, fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo seno. Ecco. Che cosa stiamo dicendo di così diverso? Tutto il resto è immondizia. Paolo le sapeva queste cose, non solo le credeva, perché sapere non basta. Diceva vicino alla conoscenza di Cristo, tutto il resto è tanta spazzatura. Tutto il resto della conoscenza è pura spazzatura. Chi vuole parlare con me di fede, dobbiamo parlare di queste cose. Io di altro non voglio parlare se si parla di fede. Poi se decidiamo di parlare di calcio, possiamo divertirci da un'altra parte. Ma su quando parliamo di fede, questo è. Questa è la mia fede, perché Gesù ha pagato un prezzo pesante per acquistarmi e non lo svenderò. E il giorno che gli chiederò, Signore mi dirà, eccomi, come ha già fatto nella mia vita, in più di un'occasione. Ecco perché tutto questo mi dà gioia e non solo, mi dà certezza quando dice ora né morte né vita, nessuna cosa mi separerà dall'amore di Dio che è in Cristo. È chiaro che questo diventa un fatto personale, che io auguro ad ognuno di noi, ma il Signore ci chiede un cuore circonciso, uno spirito circonciso, perché sappiamo che una mosca fa imputridire tutto l'olio. Ecco, comprendere e accettare diventa indispensabile, indispensabile. Allora, come dicevamo prima, non c'è spazio per la filosofia. Secondo voi si può filosofeggiare davanti a tutto questo? Infatti, se pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. E Non è che me lo invento io, ma soltanto la spaventosa attesa del giudizio dell'ardore di fuoco che divorerà gli avversari nostri, non gli avversari di Dio. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè, così era scritto, muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Questo era necessario perché il popolo non poteva, già andava per conto proprio, essere disunito. Abbiamo visto quante volte il Signore è dovuto intervenire per caricarli, per arrivare a mettere a frutto il suo piano per donarci Cristo. E quindi loro malgrado, come abbiamo visto anche la volta scorsa, hanno dovuto obbedire loro malgrado. Chiunque trasgredisce la legge di Mosè, quale peggior castigo pensate voi merita colui che ha calpestato il figlio di Dio e ha considerato profano il sangue del patto col quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia? Di che stiamo parlando? Cioè, non è che devo spiegarvelo io. Se volete ve lo spiego. Noi infatti conosciamo colui che ha detto: a me appartiene la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore. E altrove, il Signore giudicherà il suo popolo. E poi ancora, è cosa spaventevole cadere nelle mani dell'Iddio vivente. E poi dice ancora: perché dovete fare queste cose, scuse? Ricordatevi nei giorni passati nei quali, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una gran lotta di sofferenze, talvolta esposte a oltraggi e tribolazioni, a volte facendovi solidali con coloro che venivano trattati in questo modo. Infatti, avete anche sofferto con me nelle mie catene, avete accettato con gioia di essere spogliati dei vostri beni, sapendo di avere per voi dei beni migliori e permanenti nei cieli. Ma di che parliamo? Ma di che parliamo? Non gettate via dunque la vostra franchezza, la quale è una grande ricompensa. Avete infatti bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate la promessa. Ora un brevissimo tempo e colui che deve venire verrà. Allora, ecco, come. Cioè, insomma, ma più chiaro di così, dobbiamo leggere la parola di Dio. Oggi la si legge poco, oggi si celebrano canti, balli, si salta, si fa, si dice, per far piacere all'uomo. Allora studiamo per favore la parola di Dio, perché solo attraverso di essa si ha conoscenza. E questa ci tutela da tutta una serie di mali. Tutela noi e tutti quelli che amiamo. E ripeto, allora tutto questo, cioè, ma qua dice proprio: se tu ritieni per profano il sangue di Cristo, ma cosa gli, come faccio io? Io non condivido niente. Questo è il mio Dio. Abbiamo dei costi. E che costi sono? Pensiamo al costo che ha pagato Gesù. Paghiamo su. Dice: voi siete stati acquistati a caro prezzo. Se non capiamo queste cose, che è la sostanza, cosa possiamo fare? E poi andiamo avanti. Qui studiamo per favore la sua parola, capendo esattamente quello che ha fatto Gesù per ognuno di noi, capisci? Quando ha detto: ma non c'è qui, nessuna cosa poteva salvarci, né capre, cosa facciamo? Ecco, io vengo, perché, ecco, allora dice: ecco, tu non hai voluto né sacrificio né l'olocausto, ma mi hai preparato un corpo. Che meraviglia, che meraviglia. Ecco, se non calpestiamo. Se non capiamo in pieno il valore del sangue del Figlio di Dio, oltraggiamo lo Spirito della grazia. Allora, infatti, abbiamo bisogno di perseveranza affinché, fatta la volontà di Dio, otteniate la salvezza promessa. Vedete, nell'angoscia descritta dal profeta Daniele sulla tribolazione, grande tribolazione, che poi sapete benissimo che è descritta da Gesù, no? Emerge chiaramente che viviamo questo periodo e lo viviamo per cosa? Per essere luce e sale in un mondo di tenebre, così oscuro, così ostile a Dio, ostile. Non dirò mai una parola per compiacerli, mai una, mai, perché amo il sangue che il Signore ha versato per me. Lo parla di franchezza, l'abbiamo visto prima. Poi facciano quello che vogliono, nell'angoscia descritta dal profeta Daniele. Ma il profeta cosa ci dice ancora? Ci dice questo, ed è quello che stiamo facendo. Chi avrà insegnato a molti la giustizia? Qual è la giustizia? Scusa, se io ti insegno a dire il rosario, è giustizia? È giustizia? Se io ti insegno a capire il sacrificio di Cristo in modo sostanziale, quella è giustizia. Se io ti insegno tutte queste cose, perché ti voglio condurre con amore alla salvezza. Allora, chi avrà insegnato a molti, come dice la scrittura, no? Un'altra questione dice, chi avrà insegnato a molti la giustizia? Splenderà come le stelle in sempio eterno. Perché ha un grande valore davanti agli occhi di Dio questo. E poi dice, molti di coloro che dormono nella polvere della terra si sveglieranno. Per alcuni per la vita eterna, altri per una vergogna e un'infamia eterna. Ma scusa, dove avete detto che tanto Dio perdona tutti e poi, cioè, ma allora, sembra perché Dio è buono. E quindi noi possiamo fare, ma, cioè, ma io mi chiedo, ma di cosa stiamo parlando? Molti di coloro che dormono nella polvere della terra si risveglieranno, alcuni per la vita eterna, altri per una vergogna e infamia eterna. Quelli che hanno sapienza risplenderanno come lo splendore del firmamento. E quelli che avranno condotto molto la giustizia risplenderanno come le stelle in sempio eterno. E allora, dove dobbiamo andare noi, Signore? Tu solo hai parole di vita eterna. E queste sono le parole di vita eterna. Queste sono le cose che ci danno certezza. Fuori di qua non c'è certezza. Non c'è certezza. Sì, andate dove volete, girate tutto il mondo dove volete. Qual è questa giustizia se non far comprendere chiaramente la sostanza del piano di Dio? Tutto il resto è immondizia, scusate, lo dice Paolo. E in più, vi ricordate la storia dell'eunuco che andava sulla via di Gaza, da Gerusalemme a Gaza, e il poverino era da Gerusalemme, ma leggeva Isaia, ma non capiva cosa stava leggendo. E allora il Signore gli ha mandato Filippo e gli ha detto: capisci cosa stai leggendo? E lui fa e dice: ma se non c'è nessuno che me lo spiega, come posso capirlo? Ma noi oggi abbiamo qualcuno che è lo stesso Spirito, è lo Spirito di Cristo che ce lo spiega. se siamo fedeli. Perché cosa ci dice? Ora, io me ne vado, dice Gesù, ma non vi lascerò soli, perché io sarò con voi fino alla fine del mondo. Perché? Perché vi manderò il Consolatore, colui che vi guiderà in tutta la verità. E quindi non è possibile che uno di noi, uno, due, tre di noi, hanno una verità diversa. Perché se no sono due o tre spiriti diversi. Non è lo spirito di Cristo. Io sarò con voi fino alla fine del mondo. Non vi lascerò soli. Che consolazione. Che consolazione. Sapere che Gesù non ci lascerà soli. E poi abbiamo dei bisogni pratici, fisici. Chiediamolo a Gesù. Io posso parlare con Lui. Sai quante volte ci parlo? Sai quante volte ci parlo? Poi mi attengo alla Sua volontà alla fine, perché so che non mi abbandonerà. E per consolarmi alla fine dice, ma senti, ve l'ho già scritto. Non c'è nessuna cosa che ci può separarci dall'amore di Dio che è in Cristo. Che va cercando? Non c'è morte, non ci sono spiriti né maligni, né, non c'è né morte né vita, né potestà, né angeli, zero. Mi potrà separare dall'amore mio che ho per te. E viceversa. Di cosa? Quindi abbiamo bisogno. Abbiamo, chiedete e vi sarà dato. Insistete. Ci sono tutti gli esempi. Ma siamo fedeli. Non tradiamo il Signore. Mai. Ogni cosa che facciamo, chiediamoci se possiamo, se il Signore è d'accordo, se il Signore è contento. Chiediamocelo sempre. E nell'incertezza, Paolo, la sua parola dice, nel dubbio, chi sta nel dubbio pecca se fa una cosa o non la fa. Ci benedica il Signore. Come ha fatto con la sua parola, che è l'unica che mi dà forza, mi dà certezza, mi dà sicurezza. E vedo che tu la leggi dal primo versetto della Genesi dell'Apocalisse. È lo stesso Spirito che ci guida. E poi, come dice Paolo, dice, ma come fai a dire che questa è la parola di Dio? E quando la leggo c'è scritto Paolo che la parola stessa mi attesta che quella è parola di Dio. So, sento che sto leggendo la verità. Sia benedetto il nostro Dio. Amen.